Da quando abbiamo iniziato questo lavoro più tecnico, abbiamo iniziato a fare delle piccole filate, significa ciò che è stato montato si fa dall'inizio alla fine. Da prima queste filate sono tecniche, sono assolutamente prive di emozione e di consapevolezza. E poi piano piano invece in qualche modo si riempiono, si svuotano. Io credo che da quando abbiamo iniziato a fare queste filate per loro sia un pochino più chiaro dove li sto portando, perché si trovano, innanzitutto io ho chiesto loro di fare dei gesti che nella fase di improvvisazione erano stati fatti, quasi sempre già da loro, se non da loro, da qualcuno del gruppo, quindi erano gesti che loro avevano o fatto o visto fare. Quando sono gesti che loro hanno fatto, non ho detto una cosa importante, che durante questa fase di improvvisazione, dopo una zona di improvvisazione tipo di una mezz'ora, tre quarti d'ora, li fermavo e chiedevo loro di appuntarsi con un codice loro, un titolo loro, ciò che avrebbero salvato, cioè ciò che loro ritenevano significativo di quello che avevano fatto. E ci confrontavamo su questo, per cui sapevo cosa avevano salvato loro. Aggiungevo anch'io magari qualcosa di salvato. Anche questo confronto su ciò che salviamo, ciò che attiene, ciò che non attiene la materia, aiutava a creare un codice, un linguaggio comune intorno alla materia. Per cui adesso in fase di montaggio, quando chiedo di ritrovare una situazione, io in realtà chiedo loro di ritrovare non un gesto esteriore, ma ciò che li ha indotti a quel gesto, avendo già fermato il pensiero in precedenza su quel gesto. Non sempre il gesto torna carico di senso. A volte sì, a volte un po' meno, e però nella composizione nuova trova un senso differente. Credo. Perché anch'io lo vedo per la prima volta fatto nuovo insieme a tanti altri. Cioè sono nove in scena e nove, ho continuamente nove gesti, che siano vocali, che siano fisici, che siano di ascolto, di silenzio, di pausa. Quindi sto verificando la composizione in questo momento.
E questo gesto si porta dentro in qualche modo questo nulla, questo zero, questo altro. Perché l'altra cosa interessante è vedere come ognuno poi questo gesto possa costruirsi con questo mancante, perché il gesto di per sé stesso è un qualche cosa che dovrebbe portarsi in tutti questi tipi di lavoro il suo mancante, il suo altro, il suo mancante. Perché è una cosa che vedevo. Una piccola nota per chi ha visto l'altra sera, è stato al concerto, il fatto che il gesto musicale che parte, raggiunge un acme, improvvisamente questo acme si porta dentro il nulla che poi la sua composizione stessa, cioè il finire in se stesso improvvisamente, ma anche in questo improvviso sfinimento, e anche il fatto che c'è la sua cantabilità. E quindi è questo elemento del gesto che manca, che in questo mancare canta e produce il suono. Questa era la mia.
Secondo me per ora no, per ora no. L'ho intravisto in certi momenti, ma loro lo sanno, cioè l'ultima prova, non quest'ultima ieri, ma l'altra settimana mi hanno detto ci stiamo avvicinando, ho detto siamo lontani mille miglia. E lo sanno perché glielo dico, lo sanno perché lo sentono, secondo me. Invece ieri qualcosa è successo. Forse, non lo so. Non lo so se arriveremo a questo. Sarà un incompiuto dichiarato, assolutamente, cioè proprio per forza, ma proprio a questo punto la quantità serve, proprio la quantità di ore. nel senso che sommando tutte le ore di un anno, le ore di lavoro non sono nemmeno paragonabili a un normale tempo di sviluppo di uno spettacolo, cioè sono proprio decisamente inferiori, e disseminate lungo un percorso di un anno. Ci sono dei momenti in cui, secondo me, è possibile avvicinarci, sì, credo. Dipende da loro. Adesso loro sono concentrati, e anch'io, sul montaggio, cioè su questo aspetto tecnico. Finché non sarà concluso questo, non ci sarà questa preoccupazione, e finché ci sarà questa preoccupazione non ci sarà spazio per sentire altre cose, cercare altre cose. Io noto in loro una necessità di iperattività per darsi un senso in questo luogo, che invece è quello che io cerco di togliere continuamente, mettendo degli stop nell'azione e chiedendo semplicità, dandogli un'area di movimento e non precisando, dandogli un luogo dove stare. Hanno difficoltà proprio a stare, a nulla fare, a porsi in ascolto. E poi in questo momento c'è una difficoltà appunto nel memorizzare la sequenza degli eventi, per cui si perde di vista il percorso generale, si perde di vista il fatto che se io non dico, c'è qualcuno che dice per me, vocalmente intendo, cioè come sempre l'attore tende a dare più importanza alla parte vocale detta. Non lo so se succederà qualcosa, sinceramente. La grande difficoltà, io credo che sia nel fatto che ci sono delle cose positive, per esempio alcuni oggetti, alcuni temi da me non portati dentro l'argomento e però presenti nel tuo lavoro, in Astratta Commedia, sono comparsi. La lente di ingrandimento, il desiderio di indagine, perché sono evidenti nel racconto, no? La parte più scientifica del racconto resta nella parola, cioè loro non hanno avuto immagini scientifiche, non so come dire, anche se io invece ho tentato di portarle dentro. Io ho messo due ulteriori piani in scena, uno sarà una telecamera, che riprende lo spettacolo live, quindi a giro qualcuno sarà alla telecamera e proporrà questo farsi, questo divenire da un punto di vista interno allo spazio. E lì non sto assolutamente stabilendo che cosa colui che tiene la telecamera va a vedere, andrà a vedere quello che gli interessa vedere in quel momento. E poi c'è una lavagna luminosa dove compariranno, per ora cosa abbiamo deciso, il Giudizio Universale, un'opera di Bosch, che tra l'altro comparirà anche in De Gelderode, che è, non so il titolo, è il grande tunnel all'infinito.
Che cito nel mio libro, padre.
Sì, sì. E le cellule di Kandinsky. Poi compariranno delle formule dei frattali e delle scritte in cirillico, perché c'è una ragazza dell'est perfettamente bilingue, e delle scritte in spagnolo, perché c'è una ragazza invece che si sta laureando in lingua spagnola e quindi porterà dentro questo ulteriore piano.
Sì, ma tieni conto che questo punto di vista mi interessa, perché in questi giorni io pensavo proprio in mente di evoluzione, che io vorrei appunto che lo recitassero per esempio delle persone completamente di altre lingue, cioè di lingue africane, di lingue asiatiche, ma di cui non ci sia neanche bisogno di nessun tipo di traduzione, perché questa è la lingua che si forma e che quindi che ha una struttura, che ha questa sua regolarità, ma è irregolare in quanto è fuori da un'altra parte, per cui è una, ucraina o slava, o... per cui è interessante anche questo fatto.
Poi ci sono alcuni gesti che c'erano, per esempio, credo, piccole cose, cioè punti di forza e di attenzione che c'erano sia in Astratta Commedia che nel cuore di Astratta, che sono tornati anche in loro, il dito nell'orecchio. Adesso mi viene in mente questo. E da persone che non hanno visto Nel cuore di Astratta, cioè che non hanno visto l'opera precedente, no? Non so cos'altro dirvi, così vi ho raccontato un po'.
Vabbè, ma diremo mano a mano che si
sì, mi piacerebbe poi che loro, se vogliono raccontare o dire o chiedere, visto che c'è l'autore, approfittate.
Allora, approfittiamo.
Dire, c'è stato un momento in cui appunto loro dovevano scegliere votare, in cui io mettevo assolutamente le mani avanti e dicevo: ragazzi, guardate che qui non so dove arriviamo, probabilmente da nessuna parte, quindi sappiatelo. E loro hanno detto: vabbè, siamo qua per questo, e quindi hanno così votato.
Sì, d'altra parte, come dici, è negli interstizi che in certo senso questo nulla che poi è un nulla particolare, che appunto ripeto per l'ennesima volta, il fatto che questo nulla non è il fatto di un mancante e basta, è che è un mancante che è capace di generare, cioè è questo il fatto, cioè questo posto non è mancante, questo posto è cosa, ed è interessante che state venuti a vedere dove nasce tutto questo discorso, nel senso che c'è continuamente questo atto di creazione. E questo atto di creazione che crea continuamente, ma contemporaneamente nel suo crearsi non accumula, ma continuamente si svuota. Il problema di questa novella, il tema di questa novella, anche quando l'ho scritta, è il fatto è che nella sua stessa scrittura, se uno riesce a leggerla fino in fondo e tranquillamente nella sua mente, che è più libera, gli produce il fatto che, pur essendo tutti questi elementi, una sua ricchezza, una quantità di informazioni non da poco, tuttavia alla fine la testa che ha ricevuto questo non è una testa che si è irrigidita, che si è compressa per la quantità di informazioni che ha ricevuto, ma perché c'è un altro livello che lavora, e questo livello è il fatto che gli arrivano tutte queste informazioni, ma il soggetto rimane possibilmente in uno stato di libertà e quindi di sgombro, cioè c'è l'informazione che produce la decostruzione, Cioè, e questo è uno dei punti critici di tutto questo sistema o di questo sistema, è cosa che, di cui mi occupo ormai da 30 anni, cioè nel senso che, e che porta alla base una serie di costrutti dal punto di vista della logica, della filosofia, della cura, della terapia, del metodo, dicevamo prima, dell'architettura, della musica, questo luogo, questo catalizzatore che è capace di produrre continuamente questa assenza, questo nulla il quale è capace di generare. E appunto, infatti, diceva Steiner in questo racconto che Dio ha creato questo nulla al posto del diavolo, cioè è il diavolo sconfitto in un certo senso, da quello che ho capito di questa novella del Seicento italiana, che adesso devo andare a trovare. Ecco, e lui è posto nel più alto punto dei cieli, perché in un certo senso è lui generatore, ma senza essere generatore direttamente. È come se fosse un accoppiamento che genera.
Allora adesso una domanda ce l'ho. Se posso. È una domanda che sempre ho avuto nel momento in cui ho letto la novella. Adesso è stato citato il diavolo. La domanda sembrerà banale, ma non lo è. Quanto c'entra tutto questo con il divino, con Dio?
Io sono uno spirito laico, non
se nulla è la sconfitta del diavolo, vuol dire.
Ma questo è la novella del Seicento, cioè a me non interessano diavoli né divini, né cose, cioè io sono uno spirito laico, ma alto spirito laico, cioè nel senso che non penso a una metafisica, la metafisica la faccio qui, cioè è la fisica che diventa metafisica, cioè tutto questo racconto narra di come noi possiamo vedere tutti questo mondo, questi oggetti, i nostri corpi, i nostri menti, come possiamo pensarli. Quello che è narrato in questa novella è il mezzo e questo gesto pensante che riesce a pensare questi elementi. Il gesto pensante vuol dire il gesto emozionale, il gesto affettivo, il gesto teatrale, cioè. La mia domanda è com'è che funziona questo gesto, per cui questo gesto noi riusciamo a pensare e pensare il nostro stesso pensiero, che questo poi è il pensiero generale della scienza da 600 in poi. C'è un tratto in più in cui dico c'è un piano ulteriore di questo pensiero, che è un ulteriore piano che ho chiamato nulla, ma che in generale si dice questo è Dio, io dico no, questo qui è il nostro modo di riuscire a pensare la realtà con un ulteriore piano. Questo piano è una stratificazione ulteriore, questa stratificazione ulteriore in questa creazione è nulla. Adesso ci sta il diavolo, perché questo novelliere del Seicento diceva il diavolo, cosa, a me non interessa il diavolo, cioè non ho niente a che fare. Ho a che fare col fatto che i pezzi dell'altra sera che suonava Carlo Mazzaretti si chiamavano esercizi sulle entità ametafisiche asensoriali, cioè che c'è la metafisica ma alla quale ci metto una A, la quale svuota anche questa metafisica. La sensorialità, c'è una sensorialità, c'è una A che svuota questa sensorialità. Questa A che è una distanza emozionale, ma non la perdita dell'emozione, ma un altro tipo di emozione ancora più profonda che genera tutti questi elementi di cui stiamo anche stasera parlando. È un elemento catalizzatore, un elemento generatore, ed è la nostra attività più alta nel nostro pensiero, in cui c'è l'elemento affettivo e l'elemento astratto contemporaneo. Ecco, spesso nel teatro vedo che c'è spesso un bisogno su questo di. Già il fatto che ci siamo in Folletti, già tutto questo mondo di cose mi hanno
talmente Deus ex machina, Deus ex machina, era teatrale, no?
Sì, io volevo precisare. Per chiarezza, quando dicevo non so se ci arriveremo a questo manifestarsi del nulla. Non so se ci arriveremo teatralmente, cioè c'è una professionalità che riesce a che ti porta a, con modalità complesse e differenti, a tornare in scena, a fare le repliche. Io con loro incontro questi momenti di svuotamento durante la prova, anche impensati, anche in momenti limitrofi e dietro l'angolo. Non so se il giorno dello spettacolo si faranno manifesti.
Ma, d'altra parte, lei ci ha parlato di questa libertà della mente.
Così, quindi... questo lo dico per c'è un dialogo tra noi. Nel senso che anche, cioè, ci accorgiamo tutti, siamo lì insieme quando qualcosa passa. Non lo so, proprio perché per un attore va, una cosa deve essere molto provata, perché c'è tutta una zona in cui lo spettacolo passa da una routine, da una meccanicità a cui tu poi rinunci, e allora lì inizia a essere libero lo spettacolo. Non c'è proprio il tempo per cui questo possa avvenire, credo.
Sì, sì, ma...
Poi invece... Però, per contro, una cosa che succede negli attori e nei saggi è il rush finale, cioè sapere che quella è l'unica l'unica replica, l'unica andata in scena, e fa a volte produrre delle energie, delle concentrazioni particolari, per cui invece accade.
Sì, sì, ma infatti mi interessa vedere come cosa succede questa novella, perché la novella è una novella logica anche, è molto logica, è molto costruita dal punto di vista, e quindi mi interessa in teatro vedere come questa logicità è logica e nel suo tempo affettiva, e vedere che cosa succede in teatro, perché io non, quando l'ho scritto non ho pensato per il teatro, però quando tu me ne hai parlato ho detto, no, guarda, questo qui parla proprio di questa creazione del nulla.
Ma io per aiutarli ho creato, mi sono un po' rifatta a un mio, tra virgolette, immaginario, a dei piccoli codici, per cui ho diviso la novella in capitoli, che d'altra parte sono da te indicati da una capo con una riga di vuoto, no?
Sì.
Ma poi è anche interessante perché nella novella si parla...
Aspetta un attimo, la novella che c'è nel... che vi è mandato...
Non è un'altra...
Sì, la novella si intitola Agli estremi della scienza e dello spirito, la creazione del nulla, una novella ateologica scientifica.
Sì. Che poi è anche ateologico, cioè non è finalistica, anche se poi qualche elemento finalistico ce l'ha. Perché... Dicevi, Susanna?
Dicevo che mi sembrava interessante portarla in teatro e vedere quindi che cosa, e questa posizione che prendeva Sabina con i suoi attori, di sperimentazione, di osservazione di che cosa succede attraverso la messa in scena e prima il passaggio nelle loro menti di questo scritto nuovo, perché lo scritto, parlando di questa creazione del nulla, quindi dell'esistenza, cioè della nascita all'esistenza di un nuovo nulla che non abbia più la connotazione negativa di quello esistente in precedenza, fondando quindi il sistema, la possibilità di un sistema con questo, parla di un accoppiamento della mente di uomo sapiens, della mente di uomo con questo nuovo nulla, quindi parla di questa creazione e dell'accoppiamento di questa mente con questo nuovo nulla, della trasformazione della realtà tutta data l'interazione che si produce tra questa mente che comincia a pensare questo nuovo nulla e la realtà che si trasforma insieme. E quindi è molto interessante vedere che cosa succede nelle menti, loro sono doppiamente dentro questo che raccontano, perché lo sperimentano con la loro stessa mente che pensa questa novella e quella di cui si tratta nella novella stessa che è alle prese con questa generazione. Quindi loro stessi, ciascuno di loro, in questi passaggi che sono anche tecnici, che tu dicevi, che sono poi dei passaggi di contenimento di questo testo, il contenimento psicoaffettivo di un linguaggio e di una mente che pensano, che passano attraverso il corpo, trattandosi di teatro, ulteriormente di un gesto che deve nascere mentre la mente pensa tutto questo e lo dice. E quindi si trovano proprio su una soglia esperienziale conoscitiva, e questo mi sembra un punto molto interessante, e quello che sentivo anche nel discorso che faceva la ragazza che intervenne Maddalena prima. E a questo mi era interessato molto, questo punto di questo accoppiamento della mente di Homo con questo nuovo testo e contemporaneamente della descrizione di questo atto di creazione. Quindi questo Dio è un'entità sovrasistemica, è anche è una metafora, io l'ho pensato come una metafora, l'ho pensato anche come un modo di descrivere una realtà che sia sovrasistemica rispetto alla condizione di Homo, per cui può nascere, noi in questa novella parliamo anche di come, di che cosa sia un sistema, vediamo la nascita di un sistema, cioè vediamo la nascita di una differenza e la pensabilità di una differenza, cioè una differenza che entra, la differenza in assenza che entra nella mente di Homo sapiens e che trasforma la realtà, e che è la vicenda della sistema in assenza e dell'accoppiamento con la mente e la realtà, di cui in altri termini parliamo per esempio nel testo di cui parlavamo prima sulla sistema in assenza e la cura, però sono letture diverse, cioè sono piani diversi di lettura.